siamo collegati in diretta con Eugenio Losco, uno degli avvocati di Francesco Luccio e Graziano, i tre notav accusati, oltre agli altri quattro che già sono stati condannati lo scorso dicembre a 3 anni e mezzo di reclusione per il sabotaggio che c'è stato in Clarea nella notte tra il 13 e il 14 maggio del 2014. Oggi è prevista la seconda udienza nei loro confronti. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno a tutti.
Ecco, vuoi un po' raccontarci com'è la situazione? Sono arrivate anche notizie allarmanti sulle loro condizioni di salute, al punto che ti hanno impedito di vederli.
Sì, certo. Vabbè, prima di tutto oggi, come hai detto, c'è la seconda udienza del processo che si svolge con rito abbreviato. Oggi sarà l'udienza più importante, ci saranno le discussioni di tutte le parti, quindi dei pubblici ministeri, dell'unica parte civile che si è costituita, la terza, e poi di noi, dei difensori. Dovremmo riuscire a fare tutte queste discussioni, poi il procedimento verrà rinviato al 27 maggio, quando ci saranno probabilmente le repliche e la lettura del dispositivo, quindi il procedimento dovrebbe chiudersi per il 27 maggio. In relazione alla situazione dei tre ragazzi, questa settimana ci sono state delle novità, poi come ovviamente già sapete, io mi sono recato, mi sembra mercoledì, ma forse giovedì scorso, alle Vallette per avere un colloquio con i miei assistiti, e sono stato informato che si trovavano in isolamento sanitario perché presumibilmente avevano contratto la scabbia. Questo è quello che mi veniva riferito in carcere. Allora poi dopo mi sono recato presso la direzione sanitaria a chiedere chiarimenti, perché avevo saputo dai tre ragazzi che effettivamente erano stati messi in delle condizioni igieniche particolari, scarsissime condizioni di pulizia delle celle, erano stati messi in isolamento e non gli erano stati forniti neanche i materassi su cui dormire, neanche i cuscini. Insomma, sapevo di queste condizioni, quindi tutto sommato mi sembrava anche una cosa possibile quelli che avessero contratto questo tipo di malattia. Poi ho avuto una risposta solamente quando la notizia poi è uscita sulla stampa. La direzione della casa circondariale mi ha inviato una strana lettera in cui si dice che probabilmente loro questa malattia l'avevano già contratta quando si trovavano a Ferrara, ma loro li avevano sottoposti al accertamento solo il 5 maggio, quindi dopo 20 giorni, perché non avevano potuto farlo prima e presumibilmente avevano qualche malattia infettiva non meglio precisata, erano sottoposti a un isolamento sanitario fino all'11 maggio e niente, questo quindi aveva impedito la possibilità di svolgere il colloquio. La cosa strana è che invece i tre ragazzi, che poi sono stati sentiti, perché sono stati sentiti dai familiari attraverso dei colloqui telefonici, ai familiari invece è stato detto che il loro difensore, appena saputo che loro avevano qualche problema, si era rifiutato di visitarli ed era andato via.
Quindi mi hanno cercato di creare una contrapposizione tra difensore e inventando una storia falsa, sostanzialmente.
Sì.
Mi sembra una cosa piuttosto grave.
Abbastanza. Detto questo, qualche tipo di infezione l'hanno avuta, questo è un dato certo, perché anche i ragazzi hanno riferito che erano comparsi dei pallini, degli arrossamenti sulla pelle. Adesso non si sa se esattamente sia scabbia o qualcos'altro, ma sicuramente è una cosa che è riconducibile alle condizioni igieniche della loro detenzione.
Ecco, una cosa che mi ha colpito è che mentre loro non avevano denunciato particolari condizioni di sporcizia quando si trovavano a Ferrara, invece le lettere che sono uscite dopo la loro reclusione a Torino raccontano di celle sostanzialmente in una sezione protetta, in cui oltre a essere privi, come raccontavi tu, di materassi e cuscini, c'era immondizia, sporcizia ovunque, non gli volevano fornire il materiale per pulire la cella, quindi una situazione che è a Torino, che si evidenzia come particolarmente grave. Tu puoi confermarmi questa impressione che ho ricavato dalle loro...
No, è assolutamente così. Quindi mi ha colpito questa risposta che mi è stata data, in cui si è cercato in qualche modo di scaricare tutte le responsabilità su un altro istituto, ma mi è sembrata veramente una forzatura, che forse è stata fatta solo perché la notizia nel frattempo era circolata presso i mezzi di informazione.
E si sono resi conto che l'accanimento a questo punto diventava palese, hanno preferito inventarsi questa cosa qui. Mi sembra abbastanza ragionevole ritenerlo, ma c'è un accanimento particolare comunque nei loro confronti, perché l'accusa nei loro confronti non è più terrorismo, giusto?
No, è questo, il problema principale, a prescindere da questo ultimo episodio, è legato al loro regime detentivo, che era quello anche a Ferrara, era lo stesso, quello di sostanziale isolamento. Sono detenuti in un circuito di AS, che voi sapete bene che cos'è, un circuito di alta sorveglianza che determina alcuni limiti anche importanti per quanto riguarda la loro libertà personale, la loro possibilità di comunicazione con i familiari all'esterno, con le telefonate, insomma tutta una serie di limitazioni piuttosto importanti, nonostante, come tu hai già detto, loro al momento non siano più accusati di terrorismo, tanto che oggi a processo siamo solo per dei reati comuni, siamo a processo per resistenza, per dei danneggiamenti e per il possesso delle bottiglie incendiarie e degli altri artifici che sono stati usati nell'azione del 14 maggio.
Ecco, io ti faccio una domanda doverosa, anche se per me suona un po' retorica. Cioè, per me è evidente che l'accanimento nei loro confronti è dovuto alla loro collocazione politica, al loro essere notava, anarchici, e al loro essere intransigenti rispetto al sistema politico e sociale nel quale siamo tutti forzati a vivere. Però da un punto di vista formale, come viene giustificata questo accanimento che non deriva dal tipo di accuse a cui sono stati sottoposti?
Non è giustificato. Loro, dopo che il riesame ha rigettato la richiesta di misura cautelare, l'applicazione della misura cautelare per l'attentato con finalità di terrorismo, loro dovevano uscire da questo circuito. Poi è difficile entrare in contatto via uno scaricabarile sulla responsabilità di chi debba decidere in merito al loro regime detentivo, perché il tribunale ritiene che debba essere una decisione che è presa dal DAP, e il DAP non risponde alle richieste avanzate della difesa, e quindi non si riesce ad avere una risposta sul punto.
Ho capito. Adesso potrebbe succedere qualcosa con la conclusione del processo?
Speriamo che con la conclusione del processo, prima di tutto, si possa attenuare questo regime detentivo, nel senso che possa finire, che possa essere quantomeno sostituito con una misura come potrebbe essere quella degli arresti domiciliari. Poi adesso valuteremo in base anche all'esito del processo.
Beh, ovviamente.
Se così non dovesse essere, ovviamente dovremmo tornare all'attacco per modificare questo regime detentivo assurdo che viene applicato.
Ho capito. Un'altra domanda: oggi ci sarà la richiesta delle pene da parte dei pubblici ministeri, giusto?
Sì.
Ecco, quando si saprà la richiesta, secondo te, ragionevolmente?
Alla fine dell'udienza, quando avremo anche finito noi la discussione. La discussione è unica, senza interruzioni. Io penso che non finiremo prima dell'una, più o meno.
Ok. Se non hai altro da aggiungere, io per il
no,
momento...
adesso poi devo andare in udienza, quindi vi saluto.
Buona fortuna, e ovviamente saluta da parte mia e credo di tanti di coloro che ci stanno aspettando i tre ragazzi, visto che purtroppo, essendo l'udienza a porte chiuse, non ci sarà la possibilità per il pubblico di accedere. Un abbraccio forte forte da parte della redazione della radio e del Movimento Lotav.
Certamente.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.